Buongiorno a tutti e bentrovati a questo nostro appuntamento sulla dottrina sociale della Chiesa. E il tema di cui voglio trattare con voi quest'oggi fa riferimento ad un recente provvedimento di legge approvato dal Parlamento europeo. Come avrete capito dal titolo, Ripristino della natura, quale natura? Il mio riferimento è alla legge europea Nature Restoration Law, recentemente approvato dal Parlamento europeo. Per fortuna il sistema istituzionale dell'Unione europea prevede ulteriori passaggi, per cui questo testo approvato dal Parlamento non è ancora in vigore. Necessiterà di essere discusso e approvato poi dal Consiglio europeo e da altri, insomma, ulteriori passaggi fino all'approvazione finale. Quindi c'è ancora la speranza di poter bloccare questa disposizione di legge. Ma ho ritenuto importante parlarne già ora proprio per l'ideologia che porta con sé questo testo normativo. Cosa dice in estrema sintesi il testo approvato dal Parlamento europeo? Ora, senza entrare nei dettagli, anche perché sarebbe insomma anche così, ci farebbe perdere tempo, riassumo in due parole il concetto di questa legge. Sostanzialmente si afferma il proposito dell'Unione Europea di ripristinare, ecco il nome della legge, di ripristinare gli ambienti naturali pre-presenza umana, cioè sostanzialmente gran parte del territorio europeo dovrebbe ritornare a quello stato che aveva prima che gli uomini intervenissero su di esso. Quindi, tanto per fare un esempio, le torbiere dovrebbero tornare ad essere torbiere e non magari campi coltivati. Le paludi, gli stagni, gli acquitrini dovrebbero tornare ad essere paludi, stagni, acquitrini. Le foreste, che magari nel corso dei secoli sono state addomesticate dall'uomo, cioè sono state essere foreste e così via. Quindi l'idea è quella di un appunto ripristino dello stato, potremmo dire, dei territori dell'Europa come erano prima dell'intervento umano. Ora, capite bene, che un provvedimento del genere, oltre ad avere un impatto, devastante dal punto di vista economico, sociale, ma anche culturale, pensate solamente alla trasformazione di territori che oggi magari sono, coltivati a vigneto, oppure sono adibiti insomma, ad altre forme di attività umana, e riportarli ad uno stato appunto ad uno stato selvatico. Vorrebbe dire cambiare anche il paesaggio, cambiare anche proprio l'immagine che noi abbiamo dei nostri luoghi, delle nostre regioni, della nostra Italia, della nostra Europa. Quindi avrebbe veramente un impatto devastante su più livelli, sul livello economico, perché chiaramente comporterebbe una riduzione delle attività umane a partire dall'agricoltura e dall'allevamento, un impatto sociale perché porterebbe gli uomini ad abbandonare quei territori. Se le paludi devono tornare paludi, se le foreste devono tornare foreste e così via, quei luoghi lì diventerebbero luoghi inospitali, non più abitati dall'uomo. E un impatto ovviamente anche culturale, perché modificherebbe il paesaggio, modificherebbe anche appunto l'immagine che noi abbiamo del nostro territorio. Ebbene, tutto questo motivato da cosa? Motivato sostanzialmente da una ideologia che purtroppo si sta diffondendo sempre più. Ed è cioè quella ideologia che tiene insieme ecologismo radicale e una, potremmo dire così, prospettiva transumanista. Perché dico questo? Perché in fondo le due ideologie che sembrano così distanti, perché il transumanesimo vuole portare alle estreme conseguenze la tecnologia, in modo particolare la genetica, l'informatica, la cibernetica, la robotica, eccetera. Mentre invece l'ecologismo estremo sembrerebbe fare il contrario, cioè sembrerebbe voler abolire ogni presenza tecnologica, ogni presenza, diciamo così, artificiale. In realtà però le due ideologie si intrecciano perché? Perché in fondo l'idea che ad esempio emerge in questo progetto di legge, in questa legge europea, è che gli uomini debbano abbandonare le campagne abbandonare la montagna, abbandonare le colline, abbandonare, diciamo, gli ambienti aperti, rinchiudersi nelle città, quindi una umanità esclusivamente urbana, quindi in spazi molto piccoli e circoscritti, e all'interno di questi spazi circoscritti e altamente urbanizzati, condurre tutte le loro attività, comprese quelle per la produzione del cibo, che diventerebbe quindi un cibo non più coltivato nei campi o allevato, ma diventerebbe un cibo sintetico, quindi tutta l'idea della carne artificiale, del pesce artificiale, delle verdure coltivate non sul terreno, ma all'interno di grandi capannoni, eccetera, eccetera. Quindi, sostanzialmente, il passaggio ad una radicale artificializzazione della vita umana. Questo contemporaneamente con un inselvatichimento degli spazi prima abitati dall'uomo, quindi quelle che adesso sono le nostre belle campagne, le nostre colline, le nostre belle vallate di montagna, dovrebbero essere completamente abbandonate dall'uomo, quindi tornare ad uno stato di selvatichezza, e l'uomo dovrebbe appunto confinarsi in delle città ultratecnologiche, in cui praticamente tutto è artificiale, e quindi in qualche modo lasciare la natura a se stessa. Ora, vedete, questa ideologia quindi tiene insieme una tecnicalizzazione della vita umana, che ha poi molti agganci con il transumanesimo, quindi l'idea sostanzialmente di un uomo che un domani non avrà più neanche bisogno, ad esempio, dell'unione sessuale per riprodursi, ma appunto la riproduzione artificiale, insomma, tutti questi scenari distopici, e allo stesso tempo una esaltazione quasi mistica, della natura selvaggia. Queste due cose sono tenute assieme. E noi lo vediamo proprio dalle normative europee. L'Unione Europea contemporaneamente impone, per il momento non ancora, ma diciamo desidera imporre, ecco, mettiamo così, desidera imporre il ripristino della natura di cui vi ho parlato, cioè sostanzialmente far tornare in Europa le paludi, le foreste selvagge, eccetera. E dall'altro lato però è la stessa Unione Europea che lavora per la carne artificiale, per il pesce artificiale, per, diciamo, spostare le attività agricole dalla terra, dai campi, a ambienti semi-industriali, tipo appunto capannoni o strutture appunto di carattere industriale e così via. Quindi c'è una unità nella apparente contraddizione. Dico apparente perché in realtà ciò che tiene insieme queste due ideologie è l'odio verso l'uomo. L'odio verso l'uomo perché? Perché la prospettiva transumanista considera l'uomo come una creatura difettosa, un prodotto riuscito male, e quindi compito della modernità, compito della tecnica, sarebbe quello di migliorare l'uomo, di trasformare l'uomo e renderlo finalmente qualcosa di decente. Quindi c'è un'idea quasi messianica della tecnica, la tecnica come il mezzo attraverso cui si corregge quella creatura difettosa che è l'uomo. Dall'altro lato, l'ecologismo radicale considera l'uomo come il cancro del pianeta, come una specie di virus, come una specie di sciagura, per cui l'uomo deve essere limitato, confinato, ridotto di numero, potenzialmente in qualche modo reso inoffensivo rispetto alle realtà circostanti, vegetali e animali, e fino ai casi estremi addirittura di teorizzare la eliminazione dell'uomo. Voi forse non sapete che ci sono dei movimenti ecologisti radicali, tra cui quelli che imbrattano le opere d'arte, che loro proprio parlano di estinzione dell'uomo, cioè loro dicono l'uomo sarebbe bene se si estinguesse, cioè la cosa migliore che possa succedere è che l'umanità si estingua. Perché? Perché una volta estinta l'umanità, le piante e gli animali potrebbero tornare a riprendere il controllo della terra, e tutto tornerebbe, diciamo, una sorta di natura selvaggia felice. Ora, ascoltando, sentendo queste dimensioni, che sembrano veramente uscite dalla mente di un folle, queste ideologie, che poi però vanno a tradursi in azioni politiche, in provvedimenti legislativi, in atti di governo. Quindi non è, come dire, sì, la follia che resta su qualche libercolo o su qualche articolo di giornale, magari letto da pochi, ma va a condizionare la vita di un intero continente, come in questo caso l'Europa, ma direi di più, di tutto l'Occidente, perché queste stesse idee sono fortemente presenti anche in Canada, in Australia, negli Stati Uniti d'America, cioè diciamo in tutto il mondo occidentale. Ebbene, sentendo questo, dopo il primo impatto che ci porta appunto a chiederci da quale manicomio sia scappato il soggetto che le formula, però ci dobbiamo fermare e prendere sul serio queste cose e chiederci: ma cosa c'è dietro? Cioè, quali sono le radici filosofiche, teologiche, culturali che muovono, questo pensiero? Perché di questo si tratta. Beh, c'è una storia, potremmo dire così, complessa, articolata, che poi sboccia, nell'ecologismo radicale e in fondo nelle dinamiche transumaniste. Ed è un pensiero che ha secoli di storia. Ed è un pensiero che si mescola con l'eugenetica, si mescola con l'antispecismo, anche qui termini che magari spiego un attimo. L'eugenetica vuol dire, l'ambizione di perfezionare la razza umana o le razze umane, cioè l'idea in qualche modo di selezionare le nascite, di selezionare il genoma e di migliorare la condizione, diciamo, l'aspetto, la dimensione biologica dell'uomo. Ovviamente applicata all'uomo, ma l'eugenetica si può applicare a qualunque specie vivente. E questo comporta, ad esempio, la eliminazione dei soggetti difettosi, fatta in modo violento dal nazismo, ma oggi fatta in modo più velato, ma uguale. Pensate agli aborti che vengono fatti, i cosiddetti aborti terapeutici, che terapeutici non sono perché non è che sono una cura, ma vengono chiamati terapeutici perché sono aborti fatti dopo aver scoperto una malattia del feto. Quindi feti, cioè bambini, nel grembo materno che portano delle malattie o delle, diciamo, dei problemi genetici, vengono semplicemente eliminati. E questa è una forma di eugenetica, cioè si elimina chi sarebbe difettoso. Un'altra forma di eugenetica può essere considerata l'eutanasia, nel caso di soggetti con patologie che possono essere patologie invalidanti o patologie di altra natura. Insomma, adesso si parla addirittura di applicare l'eutanasia nei casi gravi di autismo, cioè persone affette da forme gravi di autismo si propone, l'eutanasia, così si elimina il problema. Ecco. Ma poi non è solo questo, cioè dicevo l'antispecismo. L'antispecismo cos'è? È, potremmo dire, una assurda applicazione delle stesse categorie dell'antirazzismo, non però alle razze, ma alle specie viventi, per questo antispecismo. Cioè, se l'antirazzismo sostiene che non è giusto discriminare un individuo in ragione della razza a cui appartiene, l'antispecismo dice che non è giusto discriminare un individuo in ragione della specie a cui appartiene. Però capite bene la follia, perché discriminare cosa vuol dire? Vuol dire distinguere, lo dice la parola stessa, discrimine vuol dire distinzione, separazione. Ebbene, ma i soggetti appartenenti a specie diverse sono oggettivamente diversi, cioè, un individuo umano non è uguale a un individuo canino, felino, o uno scimpanzé o non so cos'altro. Quindi, dire che si deve mettere sullo stesso piano tutti i soggetti appartenenti a specie diverse, cioè in ultima analisi un essere umano varrebbe tanto quanto un gatto, un cavallo, un criceto, un coniglio, non so, quello che volete voi, ci porta veramente in una qualcosa che, ripeto, fino a qualche decennio fa sarebbe stato un buon indizio per essere accolti e ospitati in un manicomio. Tutto questo però oggi, ripeto, si fa cultura, si fa letteratura, si fa cinema, si fa filosofia, si fa purtroppo azione politica e si fa leggi. Questa ultima del Parlamento europeo, la Nature Restoration Law, io la considero particolarmente grave, non solo per i suoi effetti economici, che ripeto potrà avere, non solo per i suoi effetti sociali, ma soprattutto per l'idea che viene ad affermare. Se ci pensate bene, rappresenta come una sorta di anti-progetto divino. Perché? Perché Dio, e questo ce lo dice la Sacra Scrittura, ha creato il mondo per l'uomo. Tutta la realtà creata, la realtà materiale, dico, non la realtà materiale, quindi i minerali, i vegetali, gli animali, l'acqua, l'aria, è stato tutto creato per l'uomo. Il culmine della creazione, cioè il punto più alto e la perfezione, diciamo, della creazione, è l'essere umano. Adamo ed Eva, i progenitori. Bene, tutto è stato creato per l'uomo, quindi tutto deve beneficare l'uomo. La natura materiale è a servizio dell'uomo. E l'uomo ha ricevuto da Dio un compito ben preciso, anzi più di uno. Quando Dio crea l'uomo, dà all'uomo come compito quello di moltiplicarsi, crescete, moltiplicatevi, quindi il compito dell'uomo è quello di aumentare di numero. L'umanità deve crescere, cioè deve fare figli, deve generare nuova vita, deve aumentare la presenza umana sulla Terra, quindi l'esatto contrario di quello che ci viene detto oggi, che l'uomo è il cancro del pianeta, che bisogna ridurre le nascite, queste cose qui. Anzi, l'uomo deve aumentare la sua presenza sulla Terra, deve crescere, deve moltiplicarsi. E poi Dio dice anche all'uomo di sottomettere, di soggiogare la Terra. Quindi il compito che Dio affida all'uomo è quello di dominare la terra, di prenderne possesso, di governarla, di dominarla. E qualora questo non fosse chiaro a sufficienza, persino nel giardino dell'Eden, quindi prima del peccato originale, quindi non c'entra il peccato originale, Dio affida all'uomo il compito di coltivare la terra. Dio mette Adamo nel paradiso terrestre, colloca Adamo nel paradiso terrestre e gli dice: custodisci e coltiva la terra. Quindi il fatto che l'uomo intervenga sulla terra modificandola, cioè coltivandola, bonificandola, dissodandola, eccetera, eccetera, cioè andando a porre il suo dominio sulle realtà materiali, sulla terra, sulle piante, sugli animali, eccetera, è proprio un comando di Dio, risponde alla volontà di Dio sulla creazione. Quindi la logica divinamente rivelata, che poi corrisponde anche al buon senso naturale, non c'è civiltà, non c'è popolo sulla faccia della terra che non abbia fatto questo, che non abbia cioè coltivato la terra, non abbia bonificato, non sia intervenuta a modificare gli elementi materiali. Ma c'è proprio nella divina rivelazione un insegnamento esplicito, chiaro, diretto di Dio. Il compito che Dio affida all'uomo è quello di coltivare la terra, dominarla, soggiogarla e di crescere e di moltiplicarsi, cioè di espandere la presenza umana su tutta la faccia della terra. E questo è quello che l'umanità ha fatto fino ad ora, cioè l'umanità, pur commettendo anche degli errori, perché dopo il peccato originale intervengono le diverse concupiscenze e i diversi disordini, e quindi l'uomo, anche in questo suo rapporto con i beni materiali, può commettere, anzi non solo può, ma commette concretamente degli errori, dei peccati. Però il punto di partenza resta valido, cioè l'essere umano è posto da Dio sulla terra affinché governi la terra, la domini, la soggioghi, la coltivi. Imprima sulla terra la sua intelligenza, cioè l'essere umano con la sua intelligenza e la sua volontà libera agisce sugli elementi materiali e li trasforma imprimendo se stesso la propria mente, diciamo così, sulle realtà materiali. E questo a beneficio dell'uomo, perché tutte le realtà materiali sono volute da Dio per l'uomo, quindi non è assolutamente vero che le piante, gli animali, i minerali valgono uguale all'uomo, o addirittura, secondo alcuni ecologisti radicali, varrebbero più dell'uomo, perché l'uomo sarebbe appunto un cancro. Ma è vero l'esatto contrario. L'essere umano ha un valore trascendente perché è spirituale. L'essere umano è animale, spirituale, cioè è allo stesso tempo di carne e di spirito. È un animale, ma dotato di un'anima immortale. Quindi l'essere umano ha un valore trascendente che supera il valore di tutti gli elementi materiali messi assieme. E tutti gli elementi materiali, minerali, vegetali, animali, sono ordinati all'uomo, sono finalizzati all'uomo. Se ci pensate bene, dunque, questa logica che sta dietro a questa norma europea è veramente una antirivelazione, una controrivelazione, perché sostanzialmente sostiene che il compito dell'uomo non è quello di dominare la terra, di soggiogarla, di coltivarla, di modificarla, di trarne beneficio per sé e per i propri figli, ma il compito dell'uomo sarebbe quello di abbandonare la terra, cioè di non intervenire sugli elementi naturali, di lasciarli a se stessi in una appunto selvatichezza pretesa felice, e dove l'uomo è già intervenuto, porre il proprio lavoro non a servizio dell'uomo, cioè il lavoro umano finalizzato a trarre alimenti e ciò che è necessario all'uomo. Ma il lavoro umano sarebbe finalizzato a ripristinare un presunto stato originario di quel luogo e a eliminare le tracce della presenza umana. Capite la aberrazione di tutto questo? Cioè, le tracce lasciate dall'uomo, cioè ciò che l'uomo ha fatto di concreto, ad esempio, una bonifica, ad esempio, la irreggimentazione delle acque. Ad esempio, avere dissodato un terreno, avere reso una collina coltivabile, terrazzandola, quindi quel lavoro bellissimo che si vede in tanti nostri colli che sono terrazzati, quindi con i muretti di pietra e i vari terrazzamenti. Oppure la trasformazione di un suolo prima magari pieno di arbusti e di rovi in un pascolo per le greggi e così via. Ecco, tutte queste opere fatte dall'uomo nel corso dei millenni andrebbero cancellate, cioè la logica è cancellare le tracce della presenza umana, ripristinare un presunto stato originario di natura selvaggia. Quindi, per esempio, dove è stata fatta una bonifica, bisognerebbe distruggere l'opera di bonifica e far sì che si ricrei una palude dove c'era, con tutto quello che comporta, quindi di nuovo con la presenza di insetti, di acque stagnanti, eccetera, eccetera, e la perdita di quei terreni all'agricoltura. Dove magari appunto è stato fatto un terrazzamento, bisognerebbe abbandonarlo e lasciare che la collina si ricopra nuovamente di rovi, di piante selvatiche e così via. Quindi, come vedete, c'è veramente dietro un progetto anti. Cioè l'esatto opposto di quello che dice la Divina Rivelazione. C'è dietro l'idea appunto che l'uomo debba abbandonare gli spazi aperti, le campagne, le colline, le montagne. E vi faccio riflettere su un fatto che ha un po' riempito le cronache di qualche tempo fa. L'uccisione di quel povero giovane uomo in Trentino ad opera dell'orso. Ora, al di là del fatto di cronaca, che chiaramente ci porta tutti a solidarizzare con la vittima e ad avere atteggiamenti così di cristiana compassione per la famiglia di chi è morto. Ma oltre a questo, io desidero sottolineare con voi la follia di alcuni commenti a questo fatto. Se avrete notato, ci furono più di un commentatore, sia giornalisti, ma non solo giornalisti, anche uomini pubblici, insomma, opinionisti vari, presunti esperti, eccetera, che arrivarono a sostenere che la morte di quel giovane che passeggiava nel bosco e venne sbranato dall'orso era colpa del giovane che si era avventurato nel bosco, perché il bosco è la casa dell'orso e quindi gli uomini non devono frequentare i boschi. Ora, con lo stesso criterio si potrebbe dire allora che le campagne, non so, sono il luogo, la casa dei cinghiali e delle volpi, e quindi l'uomo non ci deve andare, che le paludi sono il luogo delle zanzare, quindi l'uomo non ci deve andare, e così via. Quindi si viene a creare l'idea per la quale ci sono degli spazi, sempre più vasti, che l'uomo non deve frequentare, cioè dove la natura si esprime liberamente, potremmo dire così, l'uomo non deve andare, non li deve frequentare quei luoghi, l'uomo se ne deve stare fuori. E in questa logica, che è anch'essa antica, perché c'è dietro una certa logica conservazionista, cosiddetta, cioè l'idea che la natura vada conservata come in una sorta di campana di vetro, cioè si sceglie uno stadio della natura, perché ovviamente la natura è mutata nel corso dei millenni, dove magari adesso c'è una foresta, prima c'era un prato e prima ancora c'era un acquitrino e prima ancora c'era un'altra cosa, ma si sceglie uno stadio, diciamo, della natura. E lo si fissa e lo si blocca, e quindi il compito sarebbe quello di impedire qualunque cambiamento in quello stato della natura. Per cui bisognerebbe evitare qualunque intervento umano, per cui l'uomo non dovrebbe abitare in quei luoghi, non dovrebbe coltivare quei luoghi, non dovrebbe praticare l'allevamento, la pastorizia in quei luoghi, non dovrebbe nemmeno recarsi in quei luoghi. Quindi sostanzialmente l'idea è quella del appunto di sottrarre la presenza umana all'ambiente naturale. Solamente che oggi si radicalizza tutto questo. Perché? Perché se l'idea conservazionista, si limitava a degli spazi piccoli, delimitati, per cui uno diceva, non so, quella tale foresta, quel tal ghiacciaio, quel tale bosco, eccetera, vengono in qualche modo sottratti all'azione umana, vengono separati dalla vita degli uomini. Oggi c'è la pretesa di applicare queste stesse regole, cioè di sottrarre l'ambiente naturale all'azione umana, ma non limitandola a piccole aree, qualche ben delimitate, ma diciamo applicandolo come principio generale. Quindi è una sorta di applicazione generale di questo principio, per cui l'uomo dovrebbe essere confinato negli spazi urbani, sempre più concentrati, sempre più, e il mondo cosiddetto naturale dovrebbe essere lasciato a se stesso. Vi dicevo che tutto questo è evidentemente una controrivelazione, cioè è l'esatto opposto di quello che Dio ha rivelato. Ma dico di più, è l'esatto contrario di quello che ha fatto la civiltà cristiana, quindi è il segno, uno dei segni, non l'unico, ma uno dei segni che ci troviamo all'interno, purtroppo ormai, di una civiltà anticristiana. L'Occidente contemporaneo non è semplicemente post-cristiano, ma è anticristiano. E ad esempio questo è un chiaro segnale, un chiaro indizio. Perché? Perché tutta la civiltà cristiana, proprio applicando l'insegnamento della Bibbia, ha svolto una costante opera di trasformazione degli ambienti, diciamo, naturali, a beneficio dell'uomo. Pensate solamente all'azione svolta dal monachesimo nel Medioevo, dove i monaci arrivavano, l'ambiente circostante veniva trasformato. Perché? Perché le foreste venivano, diciamo, rese fruibili dall'uomo, quindi si ricavava il legname, si tagliavano gli alberi, si creavano degli spazi aperti per il pascolo, i terreni venivano dissodati e arati e resi coltivabili, le acque venivano irreggimentate, si creavano le canalizzazioni sia per portare via l'acqua in eccesso, sia per portare l'acqua dove mancava, quindi per irrigare, venivano bonificate le paludi. Pensiamo a tutta la zona dell'Emilia-Romagna. La zona dell'Emilia-Romagna era una zona paludosa, che è stata tutta bonificata, così come la parte bassa del Veneto, così come molte aree, anche in altre aree d'Italia. Quindi c'è stata un'opera massiccia di intervento, di bonifica, di dissodamento, e tutto questo a beneficio dell'uomo, creare nuovi campi coltivati, per creare nuovi spazi per il pascolo, per l'allevamento, per eliminare le malattie portate ad esempio dalle paludi, dalle acque stagnanti, quindi per cercare di eliminare ad esempio la malaria e altri flagelli e così via. Quindi c'è stata un'opera costante svolta dal monachesimo per 1000 anni di trasformazione del territorio europeo. E questo poi è avvenuto anche dove, diciamo così, la civiltà cristiana si è espansa. Pensiamo solamente alle Americhe, in modo particolare all'America del Sud, all'America Latina, che è stata, diciamo, plasmata dalla Chiesa Cattolica, dal mondo cattolico, in modo particolare dalla Spagna e dal Portogallo. Anche lì c'è stata una intensa opera di, come dire, di umanizzazione del territorio. Anche lì sono stati creati campi coltivati, piantagioni, sono state create opere di bonifica, sono state fatte opere per irrigare terreni che prima erano desertici. Cioè è stata fatta un'opera grandiosa che ha modificato, direi in maniera significativa, il volto dell'America Latina, in modo particolare per quanto riguarda l'azione dei religiosi cattolici. E pensiamo, ripeto, all'Europa. Se noi guardiamo all'Europa, la Francia, la Germania, l'Austria, l'Italia, la Spagna, quello che noi consideriamo il nostro paesaggio tipico è tutto frutto di un'opera secolare, millenaria degli uomini, in modo particolare del monachesimo medievale. Pensiamo alle nostre, come dicevo prima, alle nostre belle colline terrazzate, dove di solito sono coltivate la vite, i vigneti, ma non solo, in certe regioni anche gli olivi o anche alberi da frutto, eccetera. Ecco, queste colline terrazzate, chi le ha fatte? Le hanno fatte gli uomini, in modo particolare, ripeto, su iniziativa dei monaci nel Medioevo. E così tante altre opere, dalle bonifiche alla trasformazione dei terreni selvaggi, in terreni di pascolo o di coltivazione. E tutto questo si vuole distruggere, cioè veramente c'è uno spirito anti-rivelazione, anti-civiltà cristiana. Siamo una anti-civiltà, purtroppo. E pensate, il lavoro magari millenario della civiltà che viene distrutto su iniziativa di una ideologia. A me veramente viene da piangere pensando che magari un territorio che è stato reso fertile, che è stato bonificato, che è stato lavorato per secoli su iniziativa, magari ancora prima dell'anno 1000, dai monaci e poi da generazioni e generazioni di contadini, e su quelle terre si sono creati degli insediamenti umani, si è creata una storia, una cultura, si sono prodotti cibo, mille cose, venga distrutto magari per ridare spazio ad una palude, per far rinascere non so, degli acquitrini o non so cosa. Quindi è veramente un progetto di devastazione della civiltà, anticiviltà. E la questione che penso sia emersa da queste mie parole è proprio tocca il tema della natura. Ecco perché il titolo Ripristino della natura, quale natura? Perché di che natura stiamo parlando? Non certo di quella intesa classicamente, e tantomeno di quella così come intesa dalla rivelazione biblico-cristiana. Qui non stiamo parlando della natura intesa come essenza, come ciò che Dio ha posto nella creazione. Perché se parlassimo di questo tipo di natura, cioè la natura intesa in senso metafisico, in senso classico, in senso biblico-cristiano, beh, allora dovremmo riconoscere anche la natura dell'uomo. E la natura dell'uomo è quella di un essere razionale e libero, di un essere che per sua natura è fatto per modificare la realtà che lo circonda. L'essere umano per natura è un lavoratore, cioè è uno che non si limita a mangiare, bere, dormire, ma è uno che trasforma la realtà, è uno che plasma la realtà. Se parlassimo poi di natura, beh, vedete, ci dovremmo ribellare a il cosiddetto antispecismo, perché è proprio la natura a dirmi la differenza ontologica tra le diverse specie. È proprio analizzando la natura che io riconosco che il cavallo non è uguale all'uomo e l'uomo non è uguale al babuino e il babuino non è uguale a una pianta d'insalata. È proprio analizzando la natura che io posso affermare che c'è una differenza ontologica che riguarda l'essere tra i minerali, i vegetali, gli animali, l'uomo e all'interno degli animali, del regno animale, del regno vegetale, una differenza tra le diverse specie. È proprio analizzando la natura. E allora vedete, qui non si sta parlando di natura in questo senso, non si parla di natura in senso metafisico, in senso classico, in senso cristiano. Si parla di natura in modo ideologico. Qui la natura è sinonimo di selvatichezza, di assenza dell'uomo. Quando si usa il termine natura in questi ambienti, sia quelli giornalistici, culturali e purtroppo ora anche in quelli politico-istituzionali, si intende natura come ciò che non vede la presenza dell'uomo. Difatti, se ci fate caso, si contrappone sempre naturale, ciò che è la natura, a ciò che è umano, ciò che fa l'uomo, quasi che l'uomo non sia naturale, quasi che l'uomo sia un artificio. Vedete anche lì le contraddizioni, cioè si dice natura, ma si nega la natura per quanto riguarda l'uomo. Appunto, quasi che l'uomo non sia una realtà, una creatura, appunto, una creatura, un essere con una propria natura. E quindi quando noi sentiamo la parola natura, dobbiamo fare molta attenzione e chiederci di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della natura di cui la Chiesa è custode. Noi sappiamo che la Chiesa, ad esempio, ha sempre messo al centro il diritto naturale. Beh, il diritto naturale fa, come dice la parola stessa, fa di riferimento alla natura dell'uomo. Diritto naturale è quel diritto che è inscritto nella natura stessa dell'uomo, che quindi non dipende dal Parlamento, dal Presidente della Repubblica, dal Re o da chi volete voi. Ma è qualcosa di perenne, di fisso, di immutabile, perché è diciamo, determinato dalla natura stessa dell'uomo e quindi è inscritto da Dio. Ebbene, la Chiesa ha sempre difeso, propagandato, diffuso, insegnato il diritto naturale. Ma ciò di cui parla l'Unione Europea, o ciò di cui parlano gli ecologisti, o ciò di cui parla, diciamo, la grande stampa, non è certo questa natura. Non è certo la natura intesa come impressa da Dio, non è certo la natura da cui sgorga, da cui sorge la legge naturale, da cui sgorga il diritto naturale. Anzi, queste stesse realtà, pensiamo all'Unione Europea, sono nemiche del diritto naturale, sono nemiche della legge naturale. Basterebbe un caso tra tutti, ma si potrebbero fare mille esempi. Pensiamo solamente al disconoscimento del diritto alla vita per quanto riguarda il concepito, che è evidentemente inscritto nella natura stessa delle cose. Se si analizza la natura del concepito, non si può che concludere che si tratta di un essere umano. Questo è un dato oggettivo, non è un dato rimesso così a delle opzioni personali. È un dato oggettivo, obiettivo. Il concepito umano è un essere umano, cioè ha la stessa identica natura che ho io che vi sto parlando, che avete voi che mi state ascoltando. Quindi, da un punto di vista logico, razionale, non potrebbe essere trattato in modo diverso da come vengo trattato io e da come venite trattati voi. Quindi, da un punto di vista logico, razionale, un essere umano nel grembo materno, un concepito, ha gli stessi identici diritti che ho io. Questo è ragionare secondo la natura delle cose. Oppure pensiamo alla questione cosiddetta LGBTQ, eccetera. Cosa c'è di più antinaturale, di contronaturale, che negare la polarità, la complementarietà sessuale? Se c'è un dato evidente, naturale, che riguarda la dimensione biologica proprio delle cose, è il fatto che esiste il maschile, esiste il femminile, e che il maschio e la femmina sono complementari tra loro e finalizzati alla procreazione. Questo dato è di una evidenza, direi lampante, eppure viene negato, viene combattuto da quelle stesse realtà che poi teorizzano il ripristino della natura. Allora vedete che quando queste realtà parlano di natura non fanno assolutamente riferimento a ciò che noi cristiani intendiamo per natura, a ciò che il pensiero classico intende per natura. Ma qui il riferimento è tutto ideologico. Come vi dicevo prima, loro intendono natura come ciò da cui è sottratto l'uomo. Quindi sarebbe naturale ciò che ha espulso l'uomo da sé. Quindi sarebbe naturale un ambiente, uno spazio geografico, un luogo, quando l'uomo non vi mette piede, quando l'uomo è espulso da quel luogo, quando le tracce dell'uomo sono cancellate da quel luogo. Quindi, per tornare all'esempio, una collina, una montagna, una pianura sarebbero naturali quando da quei luoghi sarebbe tolta ogni presenza e ogni azione dell'uomo. Quindi quando non ci sarebbe più agricoltura, quando non ci sarebbe più allevamento, quando non ci sarebbero più insediamenti abitativi umani, quando non ci sarebbe più nemmeno traccia di quelle opere fatte dall'uomo nel passato. Questa è la loro idea di natura. E allora vedete che è un'idea profondamente antiumana. Ciò che muove questa logica è il disprezzo, l'odio verso l'uomo. L'uomo è considerato un male, è considerato un cancro da eliminare. E nelle forme meno radicali, oltre che, diciamo, volere eliminare, in qualche modo si cerca di contenere, di confinare, di limitare, cioè l'idea è quella di confinare l'azione umana sempre di più, sempre di comprimerla sempre di più, affinché appunto questa pretesa natura possa darsi in modo spontaneo, selvaggio, secondo loro felice, felice. È veramente, come vi dicevo, anticiviltà cristiana, antirivelazione. E purtroppo noi siamo totalmente dentro questa logica. Le nostre istituzioni purtroppo ormai ragionano così. L'Unione Europea, ripeto, ha appena approvato, il Parlamento Europeo ha appena approvato questa norma, ma non va diversamente in altri luoghi del mondo. Pensiamo solamente a certi stati degli Stati Uniti, quelli diciamo governati dai democratici in modo particolare. Pensiamo alla California, ma pensiamo a tanti luoghi dove questa ideologia ormai è azione di governo, sono leggi, sono norme. E quindi veramente c'è una grande battaglia culturale da fare, una battaglia culturale per ribadire quelle verità che fino a qualche decennio fa le avrebbe considerate ovvie anche la persona più lontana dalla fede, anche l'ateo. L'ateo comunista militante avrebbe considerato ovvie certe cose. E oggi ovvie non sono più, perché sono negate da una buona fetta della popolazione, dalla grande stampa, dal mondo cosiddetto della cultura e anche dal mondo purtroppo politico e di governo. E quindi noi come cattolici abbiamo il dovere di impegnarci, prima di tutto sul piano culturale e in ragione di ciò anche sul piano politico, per ribadire la centralità dell'uomo. L'uomo è il centro, non l'animale, il vegetale, il minerale. Il centro dell'universo è l'uomo. Le realtà minerali, vegetali e animali sono a servizio dell'uomo. L'uomo ha il compito, il dovere di coltivare, di plasmare la terra, di dominarla, di soggiogarla. L'uomo ha il dovere di riprodursi, cioè di crescere e moltiplicarsi. Quindi la popolazione non deve essere ridotta, ma anzi deve essere aumentata. Il compito dell'uomo è quello di diffondere se stesso, cioè la specie umana, in tutti i luoghi della terra, anche quelli oggi disabitati. E per fare questo deve trasformare il territorio che lo circonda, deve aumentare gli spazi, destinati all'agricoltura, aumentare l'allevamento del bestiame, aumentare le attività produttive, eccetera, migliorare le tecniche, crescere nelle capacità appunto di produrre cibi, di produrre altri elementi necessari alla vita umana. Quindi tutto l'esatto contrario. E noi dobbiamo avere la forza di dire questo con chiarezza. Ora mi dicono che ci sono delle domande e così dedico l'ultimo quarto d'ora, così magari eventualmente rispondo. Martina scrive: questa ideologia esprime l'odio e la disobbedienza a Dio agli uomini, fatti a sua immagine e somiglianza, e non servono di luciferina memoria, e il volersi sostituire a Dio e darsi altre leggi. È proprio così, è proprio così. Come vi dicevo, esprime un odio radicalmente antiumano, cioè il vero nemico che loro vogliono colpire è l'essere umano. C'è chi lo dice in modo aperto, come vi dicevo, ci sono degli ecologisti radicali che proprio sostengono l'estinzione dell'uomo, cioè dicono l'essere umano si deve estinguere perché una volta che si sarà estinto, finalmente la natura potrà tornare libera e spontanea. Quelli un po' più furbi, perché è difficile convincere qualcuno ad autoeliminarsi, quindi quelli più furbi non dicono in modo aperto agli esseri umani che si devono estinguere, ma cosa fanno? Girano attorno ma con la stessa logica. La logica è ridurre le attività produttive, ridurre le attività agricole, ridurre il numero della popolazione, ridurre gli spazi abitati, abbandonare le campagne, abbandonare tanti, tanti luoghi, cioè concentrare la popolazione in pochi centri urbani. Convincere gli uomini a mangiare schifezze, perché alla fine se la carne è artificiale, il pesce è artificiale, le verdure non sono più prodotte nell'orto, ma sono prodotte dentro un capannone, eccetera, e creare una mentalità che sia, diciamo così, il presupposto per poi andare sempre peggio. È certo che è un odio antiumano e in questo odio antiumano c'è alla radice un odio contro Dio, perché è un odio contro il progetto voluto da Dio. Come vi dicevo prima, basta leggere il libro della Genesi, i primi capitoli della Genesi, per capire che proprio è l'esatto contrario, esattamente il contrario. Vediamo se c'è ancora qualche domanda o intervento. No, ah sì, Gaetano. Padre, quando faccio notare che uccidere gli animali è brutale, così come uccidere un bambino con l'aborto, molti di questi animalisti dicono che non è vero. Allora, sì, io però correggerei che certamente l'uccisione in quanto tale è sempre un atto che implica insomma, diciamo, chi viene ucciso subisce qualcosa che non vorrebbe. Però c'è una differenza essenziale tra un bambino e un animale. Infatti, come vi dicevo prima, l'antispecismo è un'emerita cretinata. Perché? Perché le specie esistono e siamo ontologicamente diversi. L'essere umano è unico e irripetibile. Cioè, cosa voglio dire? Vuol dire che non c'è nessuna specie animale che possa essere equiparata all'uomo, per il semplice fatto che solamente l'uomo ha l'anima spirituale, ha l'anima immortale. Quindi l'essere umano è trascendente alla materia, pur essendo composto anche di materia. L'essere umano è un insieme di anima e corpo, e l'anima dell'uomo è spirituale, immortale, trascendente. Quindi, mentre uccidere un essere umano è qualcosa di moralmente gravissimo, perché? Perché si va a eliminare una persona, cioè un essere personale con una intelligenza, con una libertà, con un'anima, appunto con uno spirito, eccetera. Gli animali che non hanno l'anima spirituale hanno l'anima come ce l'hanno i vegetali, ma un'anima che è una pura forma della materia. Quindi un'anima che è, diciamo, una emergenza della materia, per usare un linguaggio tecnico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che gli animali sono solo materiali, non sono spirituali, così come i vegetali sono solo materiali. E quindi la loro soppressione rientra, diciamo così, nel complesso della vita biologica, cioè si nasce, si cresce, si muore e si viene mangiati da qualcuno. Quindi quello che una volta alle elementari si studiava come il ciclo della vita, cioè c'è. Cioè, non so, nasce il topolino, arriva il gatto, se lo mangia, poi eventualmente il gatto viene mangiato dal cane, non so, eccetera. Cioè c'è una dimensione della biologia. Ebbene, gli animali, anche da un punto di vista biblico, sono stati creati per l'uomo, quindi l'uomo tutto il diritto di cibarsene, non solo di cibarsene, ma anche di utilizzarli per ricavarne, non so, il pellame, per ricavarne quello di cui ha bisogno, oppure per utilizzarli per i propri scopi. Quindi, non so, il cane che serve per, non so, cercare i tartufi, o il cavallo che serve a trainare la carrozza, o il bue che traina l'aratro, eccetera. Cioè, l'essere umano può disporre degli animali. Ovviamente questo poter disporre degli animali non significa che l'uomo fa quello che vuole, perché l'uomo è sempre comunque tenuto ad agire in modo razionale. Quindi anche nel disporre degli animali e dei vegetali, l'uomo deve agire secondo ragione e secondo una ragione che è conforme a quella che è l'ordine naturale, a quello che è la legge naturale. Quindi c'è sempre un criterio di azione, però l'uomo può macellare, può cacciare, può allevare, cioè è assolutamente. Quindi ammazzare un bambino e ammazzare un animale non è assolutamente la stessa cosa. Anzi, la cosa grave è che gli animalisti capovolgono addirittura la cosa, non solo equiparano, ma addirittura invertono l'ordine. Cioè, per un animalista è più grave mangiare, non so, il capretto a Pasqua. Tutti voi avrete presente le campagne che fanno ogni anno a Pasqua, che affiggono nelle città i manifesti contro la tradizione di mangiare l'agnello o il capretto. Ebbene, per loro è molto più grave mangiare il capretto o mangiare l'agnello piuttosto che praticare un aborto. Perché? Torniamo sempre lì, perché il loro odio è nei confronti dell'uomo. L'uomo per loro è considerato un cancro, è considerato un male. E quindi non ha assolutamente, cioè non, mentre il capretto andrebbe tutelato, difeso, bisogna fare le leggi per impedire di macellare i capretti, eccetera, anzi l'aborto benissimo, la riduzione delle nascite benissimo, l'eutanasia meglio ancora, insomma, ecco. Quindi è proprio qualcosa di diabolico. A tutti quelli che dicono, scrivono che l'uomo si deve estinguere, io chiedo, cominci tu? Di solito ammutolisco. Questa mi sembra un'ottima obiezione, perché di solito questi che teorizzano l'estinzione, e ripeto, ce ne sono più di quelli che noi possiamo immaginare, sono addirittura dei movimenti organizzati, ad esempio quelli che imbrattano le opere d'arte. Ebbene, questi fanno tutt'altro che cominciare loro, perché è tutta gente che comunque mangia, c'ha una casa, cioè fanno la loro bella vita, e però dicono che l'uomo si deve estinguere. Questa, diciamo, obiezione potrebbe essere applicata, direi, a qualunque ecologista, anche quelli che non teorizzano l'estinzione. Perché io vorrei proprio vedere quanti di questi ecologisti vivono secondo quello che teorizzano. Cioè, se io teorizzo, ad esempio, il ritorno alla natura selvaggia, al fatto che l'uomo deve abbandonare l'agricoltura, deve abbandonare. Benissimo, questi che lo teorizzano, dove vivono? Cosa mangiano? Come si vestono? Che strumenti adottano? Non penso che girino nudi, nella savana mangiando bacche ed erba secca. Non penso proprio. Penso che vivano in delle case comode, guidano l'automobile, si spostano in aereo, hanno vestiti, mangiano quello che comprano al supermercato. Quindi è tutto un assurdo. E questo ci fa capire che in realtà di vero interesse per, chiamiamola così, le piante, gli animali, eccetera, ce n'è veramente poco. Ci sarà anche qualcuno che, diciamo, in buona fede ci crede veramente, ma a livello, diciamo così, generale, c'è un'impostazione ideologica, non c'è un reale interesse per la pianta che cresce, l'alberello, lo scoiattolo nel bosco, eccetera. C'è un'ideologia che vuole radicalmente trasformare la vita su questa terra, e la vuole trasformare in versione, diciamo, capovolta rispetto a quello che è l'ordine voluto da Dio. Quindi con uno stravolgimento complessivo, radicale, di quelli che sono proprio le basi della vita su questa terra, le basi della civiltà, di qualunque civiltà, ripeto, perché anche le civiltà non cristiane hanno sempre applicato questo criterio di fondo, cioè tutte le civiltà hanno sviluppato l'agricoltura, l'allevamento, hanno sviluppato la capacità che l'uomo ha di migliorare la realtà che lo circonda, di trasformarla, di risolvere i problemi che si presentano alla sua esistenza, eccetera, attraverso de degli atti diciamo, di trasformazione del mondo materiale, eccetera. Quindi c'è proprio una volontà ideologica di capovolgere tutto questo. Speriamo che non ci riescano e noi diamoci da fare perché non ci riescano. Apparentemente, durante il Covid si è persa la razionalità dell'uomo. Potrebbe essere una risposta a quello che diceva Gustave Le Bon. Ah, certo, sono d'accordissimo. Sono proprio d'accordo. E sia con il riferimento e sia con, come dire, la collocazione anche rispetto alla gestione Covid. Noi con il Covid, abbiamo visto come sia molto facile manipolare le masse. Si è riusciti per 2 o 3 anni a far digerire alle masse anche le cose più assurde, ma veramente assurde, cioè che se ce le avessero dette qualche anno prima, ma nessuno, ma ci saremmo messi, siamo sbellicati dalle risate. Cioè, cose del tipo, se sei seduto devi stare con la mascherina, se sei in piedi la puoi togliere, ma se puoi, ma se però mentre bevi la togli, però mentre, cioè, delle cose folli. O tutto quello che poi c'è stato detto su 100.000 informazioni, una contraddittoria sull'altra, regole assurde, puoi uscire di casa ma solo entro 200 metri, come che il virus stesse lì col metro a misurare, cioè delle cose talmente assurde, il coprifuoco, come che un virus faccia la differenza tra giorno e notte, cioè cose veramente demenziali, assurde, che però la gente si è bevuta tutta, si è bevuta sul Covid, si è bevuta sulla campagna vaccinale, si è bevuta su tutto. E questo cosa ci porta a concludere? Che è molto facile manipolare le masse. Basta avere gli strumenti giusti, il controllo dei media e usare, come dire, e usare i linguaggi adatti, suscitare paura, creare un certo. Cioè, basta avere una buona conoscenza della psicologia di massa, saper usare i mezzi giusti e si manipolano milioni, se non miliardi di persone. E questo, diciamo, è abbastanza inquietante perché. La stessa tecnica può essere usata, ad esempio, adesso con l'ecologia. Ci convinceranno che è bene, che è per il nostro bene che dobbiamo abbandonare la campagna, è per il nostro bene che non dobbiamo più coltivare, è per il nostro bene che dobbiamo mangiare la carne sintetica, è per il nostro bene che, non so, dobbiamo, eccetera, eccetera, eccetera. E milioni di persone si lasceranno convincere, purtroppo. Beh, anche qui se la massoneria c'entra. Diciamo che la massoneria c'entra sempre, da almeno 3 secoli. Ad almeno 3 secoli in Europa c'è questa presenza. C'è questa presenza abbastanza forte. Pensiamo solamente all'infiltrazione della massoneria nelle corti europee già prima della Rivoluzione francese. La corte del Portogallo era massonica da tempo. Per dire, la massoneria domina l'Inghilterra da almeno 3 secoli. La massoneria era potentissima nelle corti di Germania, quindi dei vari stati tedeschi. Pensiamo solamente agli Illuminati di Baviera, che è una specie di paramassoneria. Pensiamo alla presenza della massoneria nella corte prussiana, quindi nella Prussia, eccetera. E poi la massoneria ha trionfato con la Rivoluzione francese, con il periodo napoleonico, eccetera. Dove è passato Napoleone, praticamente sono state aperte logge massoniche. Quindi se uno prende la carta geografica e vede le conquiste napoleoniche, dove è arrivato Napoleone, lì sono state in ogni città, sono state inaugurate logge massoniche. Quindi la massoneria c'entra. Adesso dire se sia la massoneria a tirare i fili, non lo so. Perché ci sono anche altre organizzazioni oltre alla massoneria. Ma sicuramente dietro a questi progetti, come l'ecologismo radicale, come il transumanesimo, ci sono delle forze culturali, ma dico di più delle forze spirituali, spirituali in senso capovolto, che hanno tutto l'interesse a dissolvere la civiltà cristiana, a distruggere la civiltà cristiana e a capovolgere l'ordine delle cose, a creare, diciamo, un mondo alla rovescia. Questo sicuramente. Bene, vediamo se c'è ancora qualche domanda, se no ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Allora, non essendoci altre domande, io spero di essere stato sufficientemente chiaro, di avere magari anche stimolato la vostra curiosità ad approfondire. Ecco, per esempio sul tema dell'ecologismo, una critica intelligente, cattolica all'ecologismo, mi viene da suggerire due autori. Il professor Guido Vignelli, che voi conoscete bene perché parla a questa radio, e anche il direttore Riccardo Cascioli. Entrambi hanno scritto diverse pubblicazioni proprio di critica all'ecologismo radicale. Vi segnalo anche il rapporto dell'osservatorio di 2 anni fa, ma dopo magari chiederò, cioè recupererò il riferimento e chiederò se lo possono mettere sotto il video, che era proprio dedicato all'ecoglobalismo. Quindi se voi andate a visitare il sito web dell'osservatorio Vantuan, nella sezione dedicata ai rapporti, l'osservatorio ogni anno pubblica un proprio rapporto, troverete anche quello, mi pare, di 2 anni fa, dedicato all'ecoglobalismo. Quindi voi lo recuperate e se siete interessati lo potete acquistare, insomma, in qualche modo recuperare. Bene, con questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima.